Classic Rock con Jari Kopp.
Buongiorno a tutti, benvenuti a Rete 3 Classic Rock con Jari Kopp. Partiamo con un'altra puntata per questo viaggio tra gli artisti e le canzoni che dagli anni 50 agli anni 90 hanno creato l'inizio del genere che più amiamo qui, il rock. Rock poi declinato in mille maniere: hard, prog, soft, blues, pop, glam, punk. E a proposito di punk rock, o forse meglio pop punk, stanno tornando alla grande i Blink 182, Blink 182, con l'anticipazione di nuovo materiale musicale che sta scaldando i vecchi e nuovi fan. Quindi, dopo il recente ritorno alla formazione originale, quindi Tom DeLonge, Mark Hoppus, Travis Barker, che insieme hanno ridebuttato con il singolo Edging, la band ha lanciato un enigmatico sito web che sembra suggerire appunto nuove sorprese in arrivo. Il sito, denominato Blink 182 Stall, è un sito carico di indizi, riferimenti alla lunga carriera della band californiana, i loro album e le loro canzoni. Tra le scoperte fatte dai fan viaggiando e navigando su questo sito ci sono frammenti di musica inedita, quindi nuovi pezzetti di canzoni, estratti da brani del passato, e questo ha alimentato ovviamente le speculazioni sui prossimi progetti della band. Parallelamente al misterioso sito web sono comparsi poster in diverse parti di Toronto e in Canada che sembrano proprio far riferimento ai testi di una nuova possibile canzone della band. Si capisce un po' dai loghi, dai colori, dalla grafica. Quindi stanno per tornare. Noi nell'attesa ripeschiamo un brano bellissimo dal titolo Adam's Song per iniziare questa nuova puntata di Classic Rock insieme. Benvenuti! E oggi è un grande giorno per il classic rock e per il grunge. Il 24 settembre del 1991 usciva uno degli album più leggendari della storia della musica, Nevermind dei Nirvana. Un album che a molti, compreso me, ha probabilmente cambiato la vita a livello musicale. Un album potentissimo, grezzo, violento, che è riuscito a diventare in qualche modo pop, popolare, arrivando alla numero uno in America nel gennaio dell'anno successivo. E pensare che la registrazione iniziale di Smells Like Teen Spirit era grezzissima, veramente ignobile, ma il produttore Butch Wig, per fortuna, capì, iniziò a riconoscere questo suo potenziale, ci lavorò su per renderla più potente, più pulita, ed è poi diventata l'icona del grunge, ha lanciato l'album Nevermind al successo. La registrazione di questa traccia meravigliosa avvenne nei Sound City Studios di Van Nuys in California nel maggio del 91 e sono stati utilizzati strumenti come una Fender Stratocaster giapponese, un preamp Mesa Boogie collegato ad un muro di Marshall, due pedali per la chitarra, queste sono delle chicche, un distorsore Boss DS1 e un effetto che forse conoscete se siete chitarristi un po' rock and roll, l'Electro Harmonix Small Clone. Quindi delle chicche tutte usate per creare questo successo, Smells Like Teen Spirits, inaspettato successo per la band, ma che segnò l'inizio della loro fama internazionale. E questo brano ha contribuito a portare il rock alternativo, il grunge nel mondo, dal mondo dell'underground alla musica mainstream. La canzone ha un testo poi che trae ispirazione da Una notte di follia di Kurt Cobain con l'amica Kathleen Hanna, che è la leader delle Bikini Kill, band fantastica, durante la quale hanno scritto sui muri con lo spray delle scritte un po' divertenti, provocatorie, molto rebel questo. Tra cui appunto Kathleen scrisse Kurt Smells Like Teen Spirits, che era un profumo dell'epoca per ragazzine, e questa frase diventò il titolo del brano che tutti oggi conosciamo e amiamo, Smells Like Teen Spirits.
She's over on the scene.
Classic Rock con Yari Copt.
This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Pictures that you left behind are just memories of a different life. Some that made us laugh, some that made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him, but those words are mine to say.
Sempre una bella chicca anni 90, questa Always dei Bon Jovi, che inizialmente non era neanche prevista per un album ufficiale della band, ma fu registrata come traccia aggiuntiva per l'album Crossroad, che poi è una raccolta, un best of dei loro successi, pubblicato nel 1994. E invece poi è arrivata ad essere uno dei brani più iconici e popolari dei Bon Jovi, tanto che fu anche pubblicata come singolo e ottenne veramente un grande successo radiofonico, specialmente dalle nostre parti, su MTV, in Europa, in America, ma in tutto il mondo, ed è spesso considerata una delle canzoni più rappresentative dei Bon Jovi. Da una leggenda all'altra, i Rolling Stones sono tornati, hanno annunciato il loro nuovo album di inediti Hackney Diamonds, arriva il 20 ottobre, l'annuncio è stato fatto alla grande ovviamente durante una diretta mondiale in live stream. Un album, questo nuovo, composto da 12 pezzi, prodotto da Andrew Watt, e la band ha già pubblicato il primo singolo estratto, che si chiama Hangry, che ormai già da qualche giorno gira sulle nostre onde radio. Questo album rappresenta la prima pubblicazione in studio di roba nuova per i Rolling Stones dal 2005. Le tracce sono state registrate un po' in tutto il mondo, in varie località, Los Angeles, Londra, le Bahamas, New York. Se la sono goduta questa registrazione, direi. Il produttore newyorkese Andrew Watt è veramente forte, quindi ha fatto un gran lavoro. Lui poi ha già lavorato con Elton John, Iggy Pop, ma anche con gente più giovane come Post Malone, e quindi il risultato, a quanto dicono chi ha già sentito in anteprima il lavoro per intero, è di grandissima qualità. Si dice uno dei migliori lavori da almeno 20 anni, e a sentire Angry e anche a vedere il videoclip diretto da François Rousselet e con protagonista quella bellissima conturbante attrice di Sydney Sweeney, beh, a sentire e a vedere noi ci fidiamo. Hackney Diamonds è uno dei momenti più attesi nella carriera della leggendaria band rock, che non molla un colpo e che forse è la più grande band vivente e produttiva del nostro mondo classic rock. Sono i Rolling Stones, li aspettiamo con il nuovo album, questa è Hangry.
Yeah.
Classic rock.
La UK Music Walk of Fame, che è a Camden, Londra, ha annunciato l'aggiunta di nuovi nomi illustri nella sua bacheca. Questa versione British della celebre Walk of Fame di Hollywood, quindi le stelle nel cemento con i nomi degli attori, dei musicisti e della gente VIPs, celebra alcune delle figure più importanti della storia della musica, e in questo caso britannica, attraverso queste lastre di pietra posizionate per terra proprio a Camden Town. E per questa edizione 2023 sono stati aggiunti dei grandi bei nomi alla lista di onorati artisti: Janis Joplin, i Kinks, gli UB40 per nominarne un paio, e anche i Buzzcocks che abbiamo appena ascoltato con Ever Fallen in Love. Le cerimonie di presentazione delle stelle hanno già avuto inizio con Janis Joplin e UB40. Michael Joplin, fratello di Janis, ha condiviso un ricordo emozionante durante la presentazione della stella di sua sorella. Ha raccontato di come sia finito una volta alla Royal Albert Hall durante una passeggiata e si sia ricordato di una lettera in cui sua sorella descriveva la sua gioia e il suo orgoglio per un concerto tutto esaurito in quella venue così leggendaria ed importante. Ali Campbell degli UB40 ha invece riflettuto sul loro primo concerto a Camden Town, chiudendo quindi questo cerchio in modo molto significativo. La UK Music Walk of Fame è stata istituita nel 2019 a Camden, un quartiere bellissimo, storicamente importante ovviamente per la musica a Londra. Questa piccola area di 2 km² ospita, oltre ai mercatini, ai negozietti, ai ristoranti, al mercatino, anche queste lastre commemorative per alcuni dei più grandi nomi della musica rock. E questi nuovi nomi si uniscono ad una lista già impressionante di onorati, che includono Amy Winehouse, ovviamente, The Who, Madness e David Bowie, aggiunto nel 2022. La UK Music Walk of Fame è un tributo duraturo alle icone musicali britanniche che hanno lasciato un'impronta significativa nella storia della musica, proprio come la meravigliosa Janis Joplin, che ci ascoltiamo qui con Cosmic Blues.
Time keeps moving on. 25 years and I'm just one now.
Rete 3. stay, and I always wanted to be that way for my Lola. La 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 la. Girls will be boys and boys will be girls. It's a mixed up, muddled up, shook up world. It's a Lola. La 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 la.
Anche i Kinks avranno la loro stella alla UK Music Walk of Fame e Camden Town a Londra, e se la meritano anche solo per questa bellissima Lola che abbiamo appena ascoltato. Ma passiamo ora a parlare degli U2, che si preparano per una residence di 25 concertoni al The Sphere a Las Vegas, questa volta senza il loro storico batterista Larry Mullen Jr. Mullen non potrà partecipare a causa di problemi di salute ed è stato sostituito da un ragazzo, Bram Vandenberg, degli olandesi Crazip. La band ovviamente ha detto che è molto triste riguardo all'assenza di Mullen, ricordiamo che è uno dei membri fondatori degli U2. Comunque, The Show Must Go On, il nuovo spettacolo intitolato U2 UV Axum Baby Live at the Sphere, si concentrerà ovviamente su questo loro album del 1991. E questa MSG Sphere di Las Vegas, dove si terranno questi spettacoli, non so se l'avete vista magari online, sui social, questa arena, questa sfera innovativa con una struttura di oltre 55.000 metri quadrati, tutta rivestita da un enorme schermo LED a 16K, il più grande del mondo, quindi una sfera che offre un'esperienza multimediale senza precedenti, con video ad alta definizione, un sistema audio incredibile che può propagare il suono in ogni direzione, sia fuori che dentro, quindi sarà uno spettacolo pazzesco. E a quanto sentito, nella prima serata gli U2 hanno pure fatto un nuovo pezzo inedito. Beh, se vogliamo sentirla o sentire tutto il concerto, mi sa che bisogna prenotare subito un bel biglietto aereo per Las Vegas e via a cantare e ballare tutti i grandi successi di Achtung Baby degli U2, degli U2, come One, Zoo Station o Mysterious Ways.
Living under Classic Rock con Jari Kopt.
Ragazzi, a me mi spezza il cuore, mi dà la pelle d'oca, mi fa impazzire questo album No One Sings Like You Anymore di Chris Cornell, che è uscito postumo un paio di anni fa, l'11 dicembre 2020, e che è una raccolta di cover delle canzoni preferite di Chris Cornell. A me mi spacca, mi fa impazzire, bellissimo, ascoltatelo, andatevelo a sentire. È un progetto molto personale per Cornell, l'ha registrato tra il 2016 e il 2017, quindi poco prima della sua scomparsa nel maggio 2017, e ci sono dentro reinterpretazioni di brani come John Lennon, Prince, Etta James, Janis Joplin e tanti altri. Un modo toccante per onorare la sua eredità musicale, il suo amore per la musica, e la cover che abbiamo appena sentito di Patience dei Guns N' Roses è veramente significativa, perché mostra tutto il talento di Cornell nell'interpretare canzoni rock iconiche in modo unico, e con questa voce che, raga, incredibile, una delle migliori in assoluto della storia del classic rock. E negli scorsi giorni, il 7 settembre 1999, i Muse fecero il loro debutto con l'album Showbiz, un lavoro ambizioso che avrebbe segnato l'inizio di una carriera incredibile per Matt Bellamy, Chris Waltensholm e Dominic Howard. Questo album li aiutò a emergere dalla scena locale, portandoli dai palchi di una Battle of the Bands, un po' stile palco ai giovani, alle arene più grandi e gli stadi più grandi di tutto il mondo. Questo Showbiz includeva 4 singoli, 1, Cave, Muscle Museum e Unintended, pezzi che forse adesso non vi ricorderete ma che hanno contribuito a far conoscere la band e a farle entrare in classifica. E anche se all'inizio non avevano proprio raggiunto le vette delle classifiche, questo album ha aiutato a far conoscere i Muse in tutto il mondo e ha venduto alla fine più di 1 milione di copie. La storia della band iniziò nel 94, quando ancora adolescenti, questi 3 amici, i futuri Muse, si esibirono proprio in questa stravagante competizione tra band locali, distruggendo alla fine i loro strumenti sul palco e vincendo inaspettatamente il primo posto. Lo trovate questo video su YouTube, a me è appena venuto fuori in una fanpage di Instagram dei Muse ed è un capolavorino, andate a vedervelo, cercate Muse Battle of the Bands 1994. E questo piccolo successo li motivò a prendere la musica più seriamente e a iniziare a scrivere per andare a suonare in giro. E hanno iniziato a guadagnare parecchio seguito, hanno suonato molti concerti, hanno pubblicato alcuni EP, ma la svolta venne quando Dennis Smith, proprietario dei Sawmill Studios in Cornovaglia, decise di aiutarli attraverso la sua etichetta Taste Media e nella primavera del 1999 i Muse andarono proprio a registrare Showbiz. Il produttore John Leckie, che era noto per aver lavorato con Radiohead, fu coinvolto nel progetto e si dimostrò interessato alla musica dei Muse. Proprio questa band citava i Radiohead e i Nirvana come influenze principali e questo debutto rappresentava proprio una dichiarazione di intenti e ambizioni dei Muse. E il tempo poi ha dimostrato che la visione di Bellamy e dei Muse era corretta e oggi sono diventati una delle band rock da stadio più importanti del mondo, capaci di riempire Wembley e far cantare oltre 100.000 persone Knights of Sidonia in coro.
things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive.
Classic rock.
Quando Vince Clarke e il cantante Andy Bell formarono gli Erasure nel 1985, decisero di includere A Little Respect, una canzone in realtà vecchia che aveva scritto Vince Clarke, nel loro album di debutto. Si chiamava The Innocence dell'88. Una canzone che divenne uno dei singoli di punta dell'album e ottenne un grande successo, contribuendo a consolidare la fama degli Erasure come una delle band più influenti della scena pop e dance degli anni 80. E intanto, nel 1968, George Harrison era lì che cercava di affermare la sua presenza all'interno dei Beatles e ci provò con la canzone While My Guitar Gently Weeps. Ma come sappiamo, i Beatles erano tradizionalmente visti come un quartetto coeso, ma con Lennon e McCartney al comando e gli altri membri, quindi Harrison e Ringo Starr, spesso in secondo piano. Harrison però scrisse While My Guitar Gently Weeps come una meditazione sull'amore interiore, ispirandosi alla filosofia orientale cinese del Li Ching, che sosteneva che ogni cosa accade per un motivo. Questa canzone rifletteva anche la crescente sensazione proprio di solitudine di Harrison all'interno della band. Per portare questa canzone alla vita, cosa ha dovuto fare? Ha deciso Harrison di coinvolgere il suo grande amico, il grande chitarrista Eric Clapton. Clapton aveva già collaborato con Harrison su Wonderwall Music, il primo album solista, e all'inizio era lì che esitava, perché diceva che i Beatles erano noti per essere una band chiusa e nessun artista esterno aveva mai suonato con loro. Però Harrison riuscì a convincere il suo amico spiegando che While My Guitar Gently Weeps era una canzone scritta da lui e che aveva tutto il diritto di chiedere il suo contributo di chi volesse. L'apporto di Clapton alla canzone portò ovviamente un tocco elettrico e trasformò il brano da una traccia folk acustica a qualcosa di più potente e più rock. Il suo leggendario assolo di chitarra poi è rimasto uno dei momenti iconici nella storia della musica rock, e la sua presenza in studio fece sì che gli altri membri dei Beatles alla fine prendessero più seriamente la registrazione di While My Guitar Gently Weeps, che divenne poi un grande, grande successo, confermò il talento di Harrison come compositore e l'abilità di Clapton come chitarrista eccezionale. E come direbbero i Pinguini Tattici Nucleari, in un mondo di John e di Paul, io sono Ringo Starr e George Harrison. Io vi saluto e vi do appuntamento con Classic Rock a domenica prossima alle 14 e in replica a un nuovo orario, giovedì alle 21. Da Yari Cobb, grazie di cuore a tutti per averci seguito. Come sempre, in alto le corna e viva il rock and roll!
Classic Rock.